Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Mentre in Italia un tira e molla tra governo e regioni definisce il grado di severità ufficiale della pandemia sul territorio italiano, ci sono gruppi di ricerca che si occupano di studiare modelli della propagazione del virus nel nostro paese. Ne parliamo con Fabio Della Rossa, ricercatore di modellistica matematica applicata al Politecnico di Milano. Con il suo gruppo di ricerca, Fabio ha sviluppato un modello che evidenzia l'importanza delle chiusure regionali. Oggi è il 18 novembre 2020. Ciao Valeria e grazie Fabio per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi per avermi invitato, è un onore essere qui.
Se ho ben capito, leggendo il vostro articolo, voi partite da un'osservazione, cioè che in Italia la gestione delle chiusure e delle aperture delle attività, oltre alla gestione della sanità e degli ospedali, è legata a un governo di tipo regionale. E quindi è proprio dalle regioni che parte il vostro modello per la diffusione del virus in Italia. Come avete categorizzato le varie regioni? Cioè, in base a cosa le avete distinte?
Il nostro modello si basa sul fatto che la popolazione si sposta tra le regioni, quindi il primo livello di categorizzazione è sicuramente quello geografico, che è più ovvio. Nel nostro modello consideriamo quelli che possono essere gli spostamenti giornalieri delle persone, e quindi le persone nelle differenti regioni possono spostarsi soltanto nelle regioni confinanti. Oppure possono utilizzare dei mezzi di trasporto veloce come treni, traghetti aerei, però non ci sono proprio i collegamenti tra tutte le regioni. Poi c'è un secondo livello che abbiamo utilizzato per distinguere le varie regioni, che è quello economico, perché col nostro modello cerchiamo, oltre che di guardare l'aspetto sanitario della pandemia, anche di stimare un costo economico per il lockdown di una regione, e ci sono delle differenze importanti nel chiudere alcune regioni rispetto ad altre, anche soltanto perché se si chiude una regione molto popolosa è logico che il suo costo di chiusura è più alto. Il terzo fattore è quello delle differenze dal punto di vista epidemiologico. Il nostro lavoro è stato fatto a marzo, dove se per esempio il numero di pazienti attualmente infetti in ogni regione era molto differente tra una regione e l'altra. Questo è un parametro che ha causato un'evoluzione differente dell'epidemia in Lombardia, dove ce n'erano di più rispetto che nel resto del paese. Il numero di infetti a inizio epidemia non è ovviamente l'unico parametro del modello epidemiologico, ce ne sono anche altri. Alcuni dipendono soltanto dal tipo di virus, non so, penso alla probabilità di venire contagiati quando si incontra una persona che è positiva, oppure al tempo medio per diventare infettivi una volta che si è contagiati, e quindi questi sono uguali per tutte le regioni. Altri invece dipendono dalla politica della regione attuale, ad esempio la probabilità che io, uscendo dalla porta, ho di incontrare un'altra persona è funzione delle politiche di distanziamento sociale che sono attualmente presenti sul luogo, e abbiamo visto anche che il lockdown a quei tempi, cioè è arrivato il 5 marzo in tutta Italia, però ci sono stati dei momenti che hanno chiuso, le regioni hanno chiuso in tempi differenti. E infine un altro set di parametri del modello epidemiologico dipendono dal sistema di monitoraggio e dal sistema sanitario regionale. Non so, il tempo medio che è necessario perché un paziente positivo che non ha sintomi venga trovato e invitato alla quarantena. Questo dipende da come e quanti tamponi la regione fa. Oppure il tempo per guarire se si è in isolamento domiciliare, o per guarire se si è ospedalizzati. Così come la probabilità che un paziente che è in ospedale ha ogni giorno di morire. Questi sono parametri che dipendono dal sistema sanitario e dallo stress a cui il sistema sanitario è sottoposto. una volta che abbiamo definito questi criteri, poi abbiamo messo tutto in una macchinetta e abbiamo lasciato parlare i dati che hanno dato un valore numerico a ciascuno di questi criteri e hanno quindi distinto ciascuna e categorizzato, come mi hai detto tu, ciascuna regione.
Mm-hmm. E quindi a partire da questa distinzione, che studio avete fatto? Dicevi avete preso i dati di marzo di quest'anno, corretto?
Sì, certo.
E avete studiato l'andamento della... Raccontaci cosa fa il modello, cosa prevede?
Allora, ci sono due parti. La prima parte è, dai dati che ci sono, cercare appunto di fare questa categorizzazione di ciascuna regione. Quindi abbiamo preso i dati e abbiamo cercato di capire quale fosse questo insieme di parametri per ciascuna regione che permettesse che il modello, un miglior fitting del modello rispetto alle curve epidemiologiche che abbiamo visto. E questa è una prima parte del nostro lavoro. Una seconda parte è, una volta che abbiamo deciso che ogni regione funziona in quella maniera, cercare di capire che cosa, cercare di fare degli studi su politiche, possibili strategie di controllo.
Cioè tu dici, una volta che ho il modello che mi sa prevedere a livello regionale o nazionale? Altra domanda che mi viene.
Ma sia a livello nazionale che a livello regionale. Allora, noi abbiamo analizzato il nostro modello andando guardare l'intero andamento nazionale e andando ad analizzare l'andamento in ciascuna regione come se fosse uno stato a sé, come se non ci fossero degli spostamenti di persone tra una regione e l'altra. Questo ci ha permesso di capire quali fossero questi parametri di cui ti parlavo prima, che categorizzavano ciascuna regione, sia capire quali fossero i flussi delle persone che effettivamente c'erano stati, poiché non riuscivamo in nessun modo a mostrare che un modello in cui non ci sono spostamenti tra regioni giustificasse i dati che vedevamo, per nessun valore dei parametri.
No, per capire solo meglio, per voi avete i dati, quindi cioè, provate a costruire il modello con le varie variabili, o chiamiamole così, e poi andate a vedere se il modello funziona con i reali dati di infezioni di un mese dopo. Cioè, se tutti questi parametri sono corretti, mi aspetto di vedere un incremento, un decremento o tale mortalità. Poi io guardo i dati reali di aprile-maggio e vado a vedere se fittano col modello. È giusto? Cioè, non sono sicura di aver capito.
Ci sono due parti che tu mi hai detto, adesso mi stai chiedendo che come fai a capire che il modello funziona. Questa cosa sì, la si fa in questa maniera che tu mi hai detto adesso, cioè si prende soltanto una parte dei dati e la si usa questa parte dei dati per calibrare il modello, poi si fa finta che la restante parte dei dati non esista, e si lascia e si vede se il modello è capace di prevedere quelli che è la restante parte dei dati che hai fatto finta che non esistesse. Però questo viene fatto dopo che il modello è stato calibrato. Io adesso, quello che ti stavo dicendo prima era proprio la struttura di un modello in generale, che poi quando tu lo vuoi utilizzare, una volta che hai dato questa prova che hai suggerito per dimostrare che la tua metodologia funziona, poi quello che fai è: ok, utilizzo tutto il modello, utilizzo tutti i dati per avere il modello il più attuale e preciso possibile, in modo da poter poi andare a fare le mie analisi future, sul futuro, sulle possibili strategie di intervento.
E quindi con questa parte di modellizzazione, quindi non più supportata dai dati, poi la vostra conclusione è che, almeno guardando l'articolo, quello che, quindi non è il mio campo, ma quello che ho capito, è che l'ideale sarebbe fare dei lockdown regionali e implementare le strategie di tracciamento. Almeno dalle vostre simulazioni, quello è il modo migliore per avere minori perdite economiche, e anche, minori, numero di infettati, giusto? È giusto?
Sì, è corretto, nel senso noi quello che abbiamo mostrato è che una strategia che deve essere coordinata a livello nazionale, non è che ognuno fa quello che vuole, deve avere una certa regola che permette a ciascuna regione di utilizzare regole di distanziamento sociale differenti, è preferibile rispetto ad un lockdown generalizzato ed è preferibile sia in termini di minor costo economico che in termini di miglior controllo dell'epidemia, cioè che significa minor carico di picco delle strutture ospedaliere e minor numero di deceduti.
Sai se questo modello, cioè nel senso, visto che poi alla fine quello che è stato fatto adesso con la storia delle regioni gialla, arancione, rosse, ovvio che il vostro studio è relativo alla prima ondata, chiamiamola così, però sai se questo tipo di modellizzazione è stato poi almeno preso in esame da chi ha deciso di attuare questo tipo di lockdown regionale adesso?
No, non lo so, a noi ci piace e cioè, ci piace pensare che siamo con il nostro lavoro siamo riusciti un po' a influenzare gli organi decisionali della nostra politica. Non lo sappiamo ovviamente, però effettivamente la proposta attuale è in linea con quello che noi abbiamo suggerito nel nostro studio. E c'è un'altra cosa che è importante che volevo dirti prima, che non è soltanto la questione della chiusura, di lasciare la libertà regione per regione, quindi diciamo con la terminologia che stiamo utilizzando in questi giorni, colorare le regioni in maniera differente, ma la cosa che abbiamo mostrato essere efficace, indipendentemente da tutto, è l'applicare una strategia di controllo che in gergo ne chiamavano ad anello chiuso, nel senso che non si basa solo su delle scelte politiche che poi possono essere basate dal parere di diversi esperti, ma si basa effettivamente sui dati. Nel nostro modello noi prendiamo i dati dell'epidemia in un certo giorno, guardiamo, noi abbiamo un metodo più semplice di quello che è stato proposto con questi 21 parametri che ho guardato, e uno di questi parametri, noi ne usiamo uno di questi 21 parametri, che è semplicemente il numero di persone in terapia intensiva all'interno della regione rispetto al numero di posti totali che ci sono, quindi la frazione di posti totali di posti di terapia intensiva occupata. Noi, il nostro controllo che ci diceva applica un certo distanziamento sociale dipendeva da quanto le terapie intensive fossero occupate e quello che abbiamo mostrato è che questo tipo di controllo in anello chiuso era un controllo efficace. Quindi anche questa cosa è una cosa bella che noi troviamo in linea con quanto noi abbiamo suggerito, che qui non ci stiamo più basando su quello che gli esperti pensano, ma sono state definite delle regole e la nazione ha definito le regole, 21 parametri che siano, e si lascia che questi parametri vengano calcolati, che questi parametri decidano quale sia la scelta poi di regolamentazione e distanziamento sociale in ciascuna delle regioni.
E tutto questo però, lo ripeto, te lo chiedo un'altra volta, con i dati di marzo. E dopo l'estate c'è stata una sorta di reset della situazione in Italia ed è ripartita la pandemia adesso in autunno con una diffusione molto più ampia invece e molto più generalizzata tra tutte le regioni, non era concentrata come prima in alcune zone precise. Utilizzereste lo stesso modello ancora oggi anche per studiare questa situazione o secondo voi sarebbero necessarie modifiche? E nel caso, se lo utilizzereste, l'avete utilizzato, cioè avete provato a verificare che torni la vostra previsione con quello che sta succedendo ora con le limitazioni imposte?
Allora, in parte ti rispondo, anzi no, scusa, parto dalla risposta corretta. Sì, ovviamente il modello è lo stesso, perché il modello, come ti dicevo prima, aveva una parametrizzazione che dipendeva da quello che era successo a marzo. Questa stessa parametrizzazione può essere rifatta ed effettivamente l'abbiamo rifatta adesso per capire un pochettino come era la situazione all'attuale evoluzione dell'epidemia. Non siamo andati avanti, non ci siamo spinti nel capire l'evoluzione futura in questo momento, però facendo un confronto tra i parametri che avevamo identificato a marzo e quelli che abbiamo adesso aggiornato, abbiamo potuto vedere un po' di cose. Non so, ad esempio, abbiamo visto che oggi siamo decisamente più bravi che a inizio epidemia nel curare la malattia, e in questo abbiamo visto perché la probabilità di decesso di un paziente in ospedale si è abbassata di tantissimo. Un'altra cosa che abbiamo visto è che nonostante l'estate è sembrata senza regole, c'è stato questo reset, come hai detto, qualcosa sembra che l'abbiamo imparato, perché anche prima dell'introduzione di queste ultime norme per la prevenzione del contagio, quel parametro che caratterizza il distanziamento sociale è sempre stato sotto 1, dove 1 era il valore che avevamo calcolato a inizio epidemia alla fine di febbraio. Quindi significa che un po' di distanziamento sociale, l'idea che dobbiamo stare separati anche laddove le regole non c'erano, in realtà ce l'abbiamo avuta. E questo alla fine l'abbiamo visto anche guardando i dati che fornisce l'ISS, il famoso RT. Se a febbraio quell'RT era 2,5-3, anche durante l'estate non ha mai superato il 2. Una terza cosa che abbiamo rilevato con questi confronti parametrici è che stiamo facendo più tamponi, siamo più bravi a scovare le persone asintomatiche e quindi a prendere il virus prima di essere costretti ad un ricovero ospedaliero d'urgenza. E l'ultima cosa è che, appunto, come ti dicevo prima, il modello epidemiologico è sempre lo stesso, e guardando il nostro modello, qualsiasi modello epidemiologico, quello che possiamo dire è che siamo in ritardo per poter contenere l'epidemia, cioè che siamo già andati oltre allo stress, stiamo già stressando troppo il nostro sistema ospedaliero. Ti faccio un esempio: secondo quella strategia di controllo che ti avevo proposto prima nel nostro modello, in cui si proponeva di chiudere una regione se l'occupazione delle terapie intensive era superiore al 10%, adesso tutte le regioni dalla prima all'ultima dovrebbero essere zona rossa, perché la regione che è messa meglio in questo momento è il Molise, di questo parametro, in cui l'occupazione è già al 25%. E perché, cioè, l'abbiamo sentito in tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, indipendentemente da tutto, il modello epidemiologico prevede una crescita esponenziale. E crescita esponenziale significa troppo veloce per poterla controllare aggiungendo letti. E quindi è importante quello che volevamo sottolineare con il nostro lavoro, che era importante agire con un certo anticipo. Se non si riesce a giocare bene di anticipo e si rincorre l'epidemia, bisogna aumentare in maniera importante il distanziamento sociale.
Però in questo ovviamente, senza togliere il fatto che sono molto d'accordo, però visto che nel vostro modello c'è anche l'analisi economica, quanto pesa che ruolo ha un distanziamento fatto nel momento in cui si capisce che comincia a essere nella fase dell'esponenziale sull'impatto economico?
La cosa è interessante, è che in realtà se si gioca d'anticipo, Se in un contesto perfettamente razionale, il giocare in anticipo ti farebbe anche risparmiare dal punto di vista economico.
In termini di costi per la sanità o in...
In termini di costi totali, anche in termini di costi di quanto poi è il tempo che devi rimanere chiuso. Per farti capire, ti faccio un esempio. Io, come ti dicevo prima, sono un modellista matematico e quindi mi sono occupato di mi occupo di modellisti di matematica in senso ampio, quindi non sono un epidemiologo. Però vi faccio un esempio che in realtà, adesso che ci penso, è simile a un'epidemia. Che è sull'utilizzo dei pesticidi per combattere le epidemie all'interno delle piante. Una cosa che ha un risultato molto noto è che l'utilizzo, i pesticidi vanno utilizzati non quando ormai il raccolto è andato perché è
Infestato,
completamente
sì.
colpito dagli insetti, ma va fatto quando gli insetti non li vedi, perché è quello il momento che ti permette di uccidere quei pochi insetti che ci sono ed evitare che si abbia l'esplosione. Questa cosa è una cosa che in agricoltura è nota e è stata scoperta da un punto di vista matematico nel 1960, ma adesso è applicata anche in maniera normale, cioè i pesticidi vengono dati non quando la situazione è già grave, vengono dati prima, in modo da evitare da evitare l'esplosione stessa della pandemia all'interno del raccolto.
No, una cosa che è sempre su questo, ok, su questo filone, sempre nel vostro lavoro, mi è piaciuta la parte in cui si vede che in realtà implementando strategie di testing, che uno dice, ok, faccio più tamponi, spendo più soldi a livello di gestione, in realtà poi hai dall'altra parte un minore costo economico, perché alla fine... Che poi rientra nello stesso discorso, quindi se hai una migliore capacità di tracciamento, mantieni l'epidemia, quindi sì, spendi dei soldi lì, ma poi si ripercuotono su tutto dopo e quindi alla fine stai risparmiando dei soldi.
Sì, ecco, l'esempio dei pesticidi non calzava pienamente, perché appunto i pesticidi sono un fare qualche cosa che potrebbe essere, dovrebbe essere una disinfezione. Invece qui l'unica arma che abbiamo è quella del distanziamento sociale. Però il senso è questo, è che se riesci ad agire d'anticipo, sicuramente ci risparmi, ma ci risparmi nel senso che anche tu economicamente, tu imprenditore, okay, rimani chiuso per meno tempo. Perché? Perché ti sei fermato in tempo, hai fermato il tutto quando ancora era facile e possibile mantenere la situazione sotto controllo.
E questo ancora per tornare a quello che accennavi prima, cioè se io ho un modello che non sarà perfetto, anche perché è impossibile che sia perfetto, ma che mi dice che con i dati che ho oggi, tra 2 settimane verosimilmente avrò questa situazione, allora posso definire dei parametri da guardare oggi per prendere oggi un'azione che mi eviterà quel problema tra 2 settimane,
Eh sì,
sostanzialmente.
noi abbiamo mostrato che le differenze tra le regioni sono un plus valore, cioè abbiamo mostrato, diciamo, la controintuitiva tesi che non è vero in questo caso che l'unione fa la forza, che dice ok, io posso continuare a non chiudere la mia regione, tanto ho delle altre regioni vicino che mi possono aiutare. No, questo non funziona perché peggiori la situazione sia nelle tue regioni che nelle regioni vicino. Quindi è importante che ciascuna regione sia capace di fare la sua parte e farla bene. Però questo poi ha portato, come abbiamo visto, a queste differenze tra regioni, a gente che esce dalla propria regione per andare in un'altra regione dove le situazioni, le regole di distanziamento sociale sono differenti per poter godere di questa cosa. Queste differenze che sono create a livello sociale tra le regioni dimostrano che in un mondo teorico è perfetto, cioè è perfetto perlomeno, se nella teoria la nostra soluzione è una buona soluzione ed è una soluzione che fa risparmiare. Non so, ci è dispiaciuto vedere che poi nella pratica ha creato queste differenze che sono state così sofferte dalle persone.
Chiaro, gentilissimo Fabio, grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi per l'opportunità.
Ci potete seguire su Twitter, siamo @pazientezeropod, lì trovate anche le fonti per gli articoli citati in questo episodio. Sempre su Twitter siamo @ValeriaCagno e @LorenzoPaletti. Se avete domande ci potete scrivere una mail a info@pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.